across the floor. They've got the moves, oh, ayo. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, ayo. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, Egyptian.
Un saluto a tutte e tutte. È un pochino di tempo che non si sentiva questa canzone, perlomeno non nella funzione che ha stasera, cioè come sigla, perché questa sera ricomincia Anubi contro lo sciacallaggio mediatico. Prima di ricordare cos'è Anubi, oppure presentarla a chi non la conosce, introduco colui il quale in Anubi l'ha ideata e che sarà insomma con me in questa nuova avventura qui su Radio Città Aperta, naturalmente in posta, cioè Valentino De Luca. Ci sei, Valentino?
Un saluto a te, Alessio, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, benvenuti ad Anubi e la nuova, non so, forse la nuova stagione, mi pare, o la quarta stagione, una cosa del genere, terza, quarta stagione.
Anubi il ritorno, diciamo così. Anubi
il ritorno, se no anche il ritorno, perché? Perché a tempi eccezionali bisogna ricorrere a misure eccezionali, corrispondono misure eccezionali, e dunque la misura eccezionale di Radio Città Aperta è quella di aver, come dire, rispolverato una trasmissione che, come dice nel sottotitolo, contro lo sciacallaggio mediatico, insomma, cerca di combattere. Una volta erano le fake news, adesso in così pochi anni si sono aggiunte nuovi nemici, amici, falsi amici, prima fra tutte l'intelligenza artificiale. Vediamo un po' come si risolverà. Fatto sta che rispetto al 2017, 18, 19, innanzitutto il proprietario di Tesla però è divenuto il braccio destro del presidente degli Stati Uniti, e questa è una cosa non da poco.
Facciamo un po' d'ordine, Valentino. Ricordiamo perché nacque Anubi, perché decidesti, poi coinvolgendomi, ed è una delle poche cose per cui io sempre, no scherzo, perché insomma a un certo punto si valutò la necessità di introdurre un format come Anubi qui a Radio Città Aperta. Che momento era quello e perché questo momento te l'ha ricordato a tal punto, quel momento lì, da dire, come giustamente no, dissero in un importante e bellissimo film, quando il gioco si fa duro i duri incominciano a giocare. Nel caso di Radio Città Aperta, come tu hai detto, quando i tempi si fanno cupi, Anubi inizia a tornare in campo. Cosa c'è? Che filo rosso unisce quella fase storica 2015, 16, 17, 18 a questa qua, dal tuo punto di vista?
Allora, proprio brevissimamente, non voglio annoiare nessuno, però giustamente, come dici tu, un po' di storia va fatta. 2000, finito gli anni 2000, la prima decade, monta in maniera molto forte l'antipolitica, soprattutto attraverso un libro di dei giornalisti Stella e Rizzo, si chiama La Casta, tant'è vero che poi dal libro si diventa un vero e proprio modo di dire, per riferirsi tout court alla politica, quindi La Casta, una casta di intoccabili con i loro privilegi, eccetera eccetera. Nasce nel paese un movimento di rabbia e di protesta, unito anche alle condizioni dell'economia che mano a mano peggiorano, crisi mondiale economica del 2008, c'è la svolta della decade, quindi si arriva al 2010-11. Cosa succede in quegli anni? Succede che il Movimento 5 Stelle prende molto potere, si apre, si guarda l'elezione del 2013, la scatola, apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, le dirette, la democrazia diretta attraverso il voto online, uno vale uno, eccetera eccetera. Parallelamente dunque nel paese si scopre l'importanza di internet, anche solo non nelle sfere dei blog, nelle sfere dei nerd, nelle sfere a cui era stato relegato fino allora l'Italia. È un paese che è arrivata tardissimo a capire i meccanismi del web. Finalmente a livello popolare diciamo si comincia a parlare il linguaggio di internet, come al solito accade quando una cosa diventa popolare, pro e contro. Vantaggi ovviamente di un'alfabetizzazione del web della popolazione sono manifesti, insomma si snellisce la burocrazia, almeno si tenta un po', anche se sembra un'impresa titanica in Italia. Svantaggi però: comincia un mare magnum di diciamo attacchi dal punto di vista politico, anche e di utilizzo della rete dal punto di vista politico per come dire distruggere l'avversario di turno, che può essere non per forza si esce dal mondo solamente dei 5 Stelle, diciamo si va in una galassia che è quasi extra politica e diciamo dice, ma allora perché hai parlato dei 5 Stelle? Beh, perché ovviamente per quanto riguarda l'utilizzo del web in politica, la forza dei 5 Stelle è stata dirompente, perché ovviamente loro sono proprio legati nella loro costituzione al web. Basti pensare solamente alle dinamiche che parlando adesso sembra la preistoria, ma insomma Alessio, come si chiamava il sistema, adesso non mi viene in mente, va bene, il sistema per votare con il conteggio dei voti, insomma, eccetera eccetera, tant'è vero che
ricordiamo le parlamentarie online,
ma proprio il sistema, il diciamo il seggio virtuale dove andavano a finire i voti, va bene, poi ce lo
mi ricordo, Valentino, molto bene, più che quello, una supercazzola gigantesca di Beppe Grillo su un treno che toccando un tablet probabilmente spento sosteneva di aver trovato un sistema, un algoritmo, Argenon mi pare che lo chiamasse, che metteva diciamo in relazione i conti correnti dei parlamentari. È un cazzeggio, però
chi si era arricchito, insomma. Comunque fatto sta che quegli anni sono cruciali per l'utilizzo di internet in politica, ripeto, pro e contro. I contro però non sono da trascurare per la salute di una democrazia, perché cominciarono a diffondersi online in quegli anni, è da ricordare, si diffusero parallelamente, non è un caso, anche i social, che in Italia entrano nel 2008, nel 2007 entrano nel 2008, c'è il grande boom di Facebook, in quegli anni siamo attorno al 2010-2011, diversificano un po' le piattaforme, Facebook la fa sempre da padrona e anche qui ritorna l'utilizzo diciamo particolare, visto che tu hai citato Beppe Grillo, continuo con la citazione di Beppe Grillo quando fece una famosa diretta in macchina con un pupazzo gonfiabile al posto del passeggero, lanciando un sondaggio online, che quella era appunto la Boldrini: cosa direste voi alla Boldrini? E ovviamente tra l'altro la Boldrini fu oggetto proprio di negli anni a venire divenne proprio quasi un riferimento per un certo tipo di sinistra, eccetera eccetera, e divenne quasi una metafora per indicare un certo mondo, insomma. Però lasciando adesso Grillo da parte, fatto sta che si aprirono le gabbie di internet e con un fine politico per attaccare ora uno ora l'altro. Questo ha dato modo di sfruttare i social dal punto di vista della ingenuità data dalla novità dei nuovi mezzi, e dunque nacquero parallelamente dei finti giornali che avevano un richiamo a dei giornali realmente esistenti, magari nell'indirizzo URL, cambiando solamente una lettera.
Facciamo i due esempi più che ci facevano sorridere, no, ai tempi, però: Il Fatto Quotidiano e Repubblica.
Repubblica, senza contare per esempio un famoso un famoso sito si chiamava La Mosca Tsetse, che praticamente come dire, diffondeva tantissime notizie che avevano, avevano come minimo comune denominatore il fatto di avere un titolo molto, come dire, non voglio usare un termine che magari non mi capiscono, tecnicamente si dice catchy, cioè che prende, che acchiappa, detto in poche parole che fa cliccare il lettore, e dall'altra parte in diciamo dei magari anche slegato dal contenuto stesso, e che ha come soggetto dell'articolo un politico o un partito che è particolarmente discusso in quel momento, sotto l'occhio del ciclone in quel momento, per le tematiche di cronaca politica, di attualità, di economia, eccetera eccetera. Quindi, che ne so, guardate Renzi cosa ha fatto, incredibile la Boldrini sull'immigrazione, e così. E ovviamente spesso la gente si fermava solamente ai titoli, tant'è vero che nel giornalismo italiano si comincia a preferire il titolo catchy, il titolo che acchiappa, piuttosto che a curare quello, piuttosto che la qualità e la correttezza del contenuto dell'articolo stesso. E questo ovviamente che cosa fa? Crea un mare magnum di fatto disinformazione, per cui, se non addirittura di fake news, nasce nasce il modo di dire, appunto, il significato della parola fake news, le notizie proprio false, che basandosi su un titolo strillato inducono il lettore, che spesso e volentieri non ha letto il contenuto dell'articolo stesso, a credere o a rafforzare una propria convinzione per quanto riguarda questo o quel soggetto politico, che in quel momento dunque si va a configurare come un nemico. Qual è il fine ultimo della fake news o del titolo fatto così? Praticamente distruggere, screditare, portare vergogna, portare discredito, appunto, gettare discredito sul soggetto politico in questione. Ovviamente un tipo di informazione così diventa solamente fango, e da qui anche lì, in quegli anni, nasce il modo di dire, l'espressione la macchina del fango. E ovviamente noi nel nostro piccolo qui a Radio Città Aperta abbiamo cercato di opporci a questo modo di fare, o meglio non fare informazione, facendoci aiutare da uno spirito psicopompo come è Anubi, il dio dalla testa di sciacallo, che nell'antico Egitto aveva il compito di traghettare le anime, e noi adesso ci facciamo traghettare idealmente da Anubi. Nel 2017-18 avevamo addirittura la voce di Anubi, avevamo anche,
come no,
insomma, la voce di
che
di
adesso Anubi, anche volendo, non sarebbe possibile avere, proprio, diciamo, per un problema alle corde vocali, diciamo così.
Però insomma avevamo questa possibilità di entrare in contatto proprio con Anubi, ma la preghiera che gli rivolgiamo adesso nel 2024 è sempre la medesima: ti prego, aiutaci a, come dire, nella traversata di questo mare di fango, che sono questo modo di dare, o meglio non dare, le notizie, alla luce soprattutto dell'introduzione a quell'epoca, dopo tutto sto spiegone che avrò ammassato i nostri numerosissimi ascoltatori, spero di no, ma era necessario, a quel tempo
la pattuglia russa però rimane, tiene duro la nostra pattuglia russa.
Salutiamo la pattuglia russa. A quel tempo, appunto, c'erano i social e diciamo l'utilizzo distorto dei social, la Repubblica, Fatto Quotidiano, come dicevi tu, quindi tutti i titoli fake news, tutti siti acchiappa click. Adesso l'introduzione, la novità del momento, qual è? Ovviamente l'intelligenza artificiale, quindi non esisterà più solamente il titolo acchiappa click, ma adesso noi potremo fisicamente vedere e sentire determinati personaggi che ovviamente verranno, in maniera totalmente artefatta, verranno forzati a dire delle cose che in realtà nella vita vera non hanno mai detto, a pronunciare frasi, non so, tipo sicuramente sentiremo, non so, mi verrebbe da dire, determinati politici che dicono l'immigrazione deve essere incontrollata, è giusto la sostituzione etnica, oppure dobbiamo obbligare tutti, ma non lo so, a fare 6 vaccini al giorno, in modo tale, no, da... Perché qual è il fine ultimo, allora come adesso? È sempre quello di rafforzare l'idea già presente in larga parte della popolazione che, in poche parole, ci sia un lavorio costante a Roma, come a Bruxelles, come in chi tiene i fili del mondo, per distruggere, tenere sotto scacco la popolazione e farlo mediante determinate, come dire, determinati modi di agire, da qui la sostituzione etnica, oppure la dittatura sanitaria, oppure così, quando la realtà, diciamo, è molto più complessa, della complessità non gliene può fregare di meno a nessuno, ed ecco che per rafforzare quel convincimento, cioè che le sfighe della tua vita non derivano da determinate cose, come per esempio la, mi verrebbe da dire, una fra tutte, la assoluta come dire, ingiustizia nella distribuzione delle ricchezze e delle capacità nella società, ma sia dovuto a questi poteri misteriosi che ti schiacciano e così, che poi in realtà tanto misteriosi non sono, se, ripeto, l'uomo più ricco del pianeta è di fatto diventato il segretario di Stato del prossimo presidente degli Stati Uniti. Quindi tutto sto segreto, alla fine non è che c'è stato tutto sto segreto, voglio dire, ormai giocano a carte scoperte, quindi insomma anche da questo punto di vista insomma il complotto viene meno, ecco.
Questo è il filo rosso che si snoderà, insomma, in questa stagione radiofonica il giovedì sera in diretta qui da Città Aperta, appunto, it alle 21. Saremo anche in replica sempre su radiocittaperta.it il martedì alle 14 e poi naturalmente attraverso i podcast che cercheremo, insomma, con l'aiuto sempre del Dio Anubi, di diffondere il più possibile per contribuire a questo argine di informazione, no? C'è un mi pare la tagline di un giornale online di qualche tempo fa che diceva giornalismo o barbarie. Mi piacerebbe anche così adottare anche un po' questo come grido di battaglia. Anubi ovviamente si occuperà di quelle che sono anche non soltanto non è monotematico come format, insomma, però declineremo un po' tutte le notizie più importanti della settimana, del momento, eccetera, attraverso questo tipo di filtro. Io per il momento, Valentino, ti abbandono, magari ci risentiamo in conclusione, ovviamente saremo insieme qui in diretta nel corso delle prossime puntate di Anubi. Questa prima puntata è stata un po' un'eccezione per motivi logistici.
Questa è una puntata, questa ufficialmente
è una puntata
introduttiva. Anubi diciamo inizia con gli ospiti e tutto quanto da giovedì prossimo, però era importante fare un cappello introduttivo per una sorta di dove eravamo rimasti, perché se no Anubi contro lo sciacallaggio mediatico
pioveva dall'alto e non si capiva bene cosa fosse. Abbiamo scelto un pochino, insomma, una serie di contenuti, di piccoli contributi pescati dalla rete che chiariscono meglio, no? Quello che hai già spiegato molto bene, cioè per quale motivo in questo momento è importante così provare a mettere degli argini a tutti i livelli, anche dal nostro punto di vista. L'intelligenza artificiale è un'opportunità, è uno strumento importante, ma è anche un rischio molto forte per la credibilità dell'informazione, del sistema giornalistico e un pochino di quel ruolo da tramite, no? Da mediatore fra notizia e fruitori, che è un po' il nostro mestiere. insomma un pochino di spunti, poi magari in conclusione di questa puntata zero ci insomma tiriamo un pochino le conclusioni su quanto detto. Per il momento insomma ti saluto, proponiamo un pochino di questi contenuti scelti nel corso della settimana.
Ci vediamo tra poco, dai.
Tra poco, perfetto. Bene, quindi abbiamo capito cosa sta succedendo, cosa succederà il giovedì sera. Ascoltiamo un pochino di contestualizzazione di quello che è il tema, possiamo dire, che farà da sottofondo, a volte un po' più a voce alta, a volte un po' più in background, al modo di raccontare la realtà da parte di Anubi, la realtà, le notizie, i fatti. Abbiamo scelto un intervento che è stato proposto a quotidiano.net, un commento, proprio una battuta del professor Ruben Razzante, professore di diritto della comunicazione per le imprese e i media, di diritto europeo dell'informazione e di diritto dell'informazione dell'Università Cattolica di Milano, che parla di giornalismo e fake news, appunto introducendo un pochino la questione dell'intelligenza artificiale. Ascoltiamola.
Dobbiamo evitare nel giudizio sull'intelligenza artificiale di assumere posizioni estreme. Non dobbiamo essere disfattisti, non dobbiamo coltivare lo scetticismo nei confronti di questa nuova trasformazione digitale, ma dobbiamo anche stare in guardia da eventuali rischi che l'intelligenza artificiale può riservare. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio tra rischi e opportunità. Certamente ci sono molte opportunità legate al fatto che l'intelligenza artificiale può rafforzare le attività professionali che già ci sono e può aumentare la produttività anche delle imprese, migliorare l'efficienza delle istituzioni e in generale accrescere il benessere individuale e collettivo. Dal punto di vista dei rischi, indubbiamente dobbiamo porre dei limiti all'intelligenza artificiale affinché l'ultima parola spetti sempre all'essere umano. Dobbiamo evitare nel giudizio sull'intelligenza.
E questo è un pochino uno stralcio di un intervento più ampio in cui il professor Rassante si esprime. Poi commenteremo tutto quanto insieme. Andiamo avanti con un altro contributo che arriva da un evento, il quarto rapporto Ital Communication ISFA sull'intelligenza artificiale in Italia, un evento che si è tenuto qualche mese fa a fine luglio al Senato, in cui moderato dal giornalista Peter Gomez, insomma sentiamo il servizio che ne ha fatto Rete Sole, che fa un po' una sintesi di quello che si è detto in quel contesto, anche lì interessante.
Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini ha ospitato il convegno organizzato per presentare il quarto rapporto sull'intelligenza artificiale in Italia, un dossier di estrema importanza considerando l'espansione progressiva delle nuove tecnologie realizzato da Ital Communications insieme a ISFA in collaborazione con l'Istituto Piepoli, un volume pieno di dati capaci di fornire un quadro dettagliato in merito all'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo sulla società.
Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema strettamente connesso al mondo dell'informazione, infatti sono gli strumenti dell'intelligenza artificiale che alimentano la creazione da un lato e la diffusione così repentina e capillare di fake news e contenuti falsi. Nel prossimo futuro quindi potremo ipotizzare l'esistenza di due tipi di intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale cosiddetta cattiva che contribuisce, come ho detto prima, alla diffusione di fake news, e un'intelligenza artificiale buona che servirà a fare quell'opera che una volta veniva chiamato fact checking, che veniva fatto quasi manualmente, individualmente, per scovare le informazioni false. Il tutto sullo sfondo sarà accompagnato dal comportamento degli individui, dei giovani, i quali devono agire sempre servendosi di una dieta mediatica variegata, nel senso di verificare molteplici fonti di informazioni con un pensiero critico.
Partendo dalla constatazione che l'intelligenza artificiale si è ormai ampiamente diffusa in diversi ambiti, la ricerca effettuata nei mesi scorsi ha permesso di scattare una fotografia emblematica. Il 37% delle persone intervistate avrebbe dichiarato di avere un'impressione positiva, mentre il 21% non avrebbe invece nascosto paura e diffidenza. Il 35% degli italiani associerebbe oggi l'intelligenza artificiale all'area tecnologica, mentre il 66% degli individui sarebbe abbastanza ottimista sugli sviluppi futuri di un elemento del genere.
Stiamo coinvolgendo il maggior numero di stakeholder, perché come dicevamo la tecnologia, in questo caso l'intelligenza artificiale, non ha connotati di destra o di sinistra. Si concentra su questioni di banale buonsenso e quindi dobbiamo insistere sulla ricerca, dobbiamo insistere sugli investimenti e siamo quindi sulla buona strada.
Non dobbiamo perdere di vista quello che è l'obiettivo finale, e cioè non dobbiamo perdere di vista il fatto che non dobbiamo osservare il fenomeno e accettare quello che succede, dobbiamo essere noi a regolare questa partita, noi direi quasi esseri umani, quindi dobbiamo gestire questa partita. E devo dire che l'eccellente lavoro che il governo italiano sta facendo, il sottosegretario Butti segnatamente, in tutto questo ci porta proprio in questa direzione. Il rischio principale che corriamo in questa dinamica è quello di abdicare al nostro ruolo di regolatori. Il fenomeno non va guardato, va regolato e poi guardato.
Non vediamo l'ora di impegnarci, come ho detto, strenuamente perché l'Italia possa avere una forte presenza in Europa, intanto, e poi anche su scala globale, nello sviluppo di questo strumento straordinario di benessere e speriamo anche di pace.
Un italiano su due avrebbe un minimo di competenze nel merito all'intelligenza artificiale, mentre appare evidente lo scarto tra i giovani più ferrati in materia e gli adulti invece meno consapevoli delle principali caratteristiche della stessa intelligenza artificiale. Tante le persone intervistate che hanno dichiarato di non avere ancora utilizzato tecnologie basate su uno strumento simile in pratica. Al 31% del totale.
C'è molto da fare e gli italiani ci chiedono di fare degli investimenti maggiori in termini tecnologici sull'intelligenza artificiale, perché riconoscono comunque una padronanza tecnologica ad altri paesi che non è l'Italia, ma si fidano di meno degli altri paesi rispetto all'Europa e all'Italia. Quindi questo è molto importante e da qui si dovrebbe ripartire per migliorare la percezione e anche l'applicazione di queste tecnologie all'interno sia della pubblica amministrazione che del mondo privato.
Quanto invece alle fake news, è innegabile come queste siano al centro della comunicazione. Non a caso l'86% degli italiani sarebbe solito fare un controllo prima di prendere le notizie per buone. Intanto il Parlamento europeo ha da poco approvato la normativa Artificial Intelligence Act, ma non tutti gli italiani sembrano conoscere bene questo aspetto normativo, pur avendone comunque sentito parlare.
Questo è, ripetiamo, il servizio di Tesoro e TV Lazio su un evento avvenuto a fine luglio in Senato. Abbiamo sentito delle voci, non identificandole con un nome, non è importantissimo, almeno in questa fase, in questo momento, e per quello che volevamo realizzare in questa puntata zero di Anubi. Sono i concetti che ci interessano, li metteremo un po' in fila negli ultimi 10 minuti di trasmissione o di podcast per chi ci ascolta poi appunto attraverso i nostri podcast. Io direi adesso di ascoltare un po' di musica, di alleggerire un attimo la complessità delle cose di cui stiamo parlando. Poi torniamo con un altro contributo e poi di nuovo con Valentino De Luca per terminare la presentazione, questo momento di presentazione in diretta di quello che sarà il ritorno di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, questa divinità che dall'antico Egitto fatto torna, è tornata attraverso appunto il nostro lavoro di Città Aperta, no, tra il 2016 e il 2018, per opporsi al fenomeno dilagante delle fake news, e adesso è il momento di fare i conti con l'intelligenza artificiale, in generale uso della tecnologia che va a distorcere in qualche modo l'informazione e anche la fiducia che la gente ha dell'informazione e di chi media fra notizia e pubblico, cioè i giornalisti. Un po' di musica. Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, come detto, ascolti in questa puntata zero, questo ritorno del dio Anubi che si oppone alle fake news prima e adesso ai rischi che l'intelligenza artificiale potrebbe generare per l'informazione. Sì, lo so, sembriamo matti, ma in realtà non lo siamo. Un altro piccolo contributo e poi di nuovo con Valentino De Luca per trarre le conclusioni e per appunto lanciare di nuovo la sfida di Anubi. Questa volta il contributo è tratto da un canale YouTube che si chiama Ciao Internet, parla di intelligenza artificiale, giornalismo e sfiducia della collettività. Ascoltiamo.
Intelligenza artificiale nelle redazioni dei quotidiani. La domanda è abbastanza semplice. Se le macchine iniziano a scrivere le notizie, possiamo ancora fidarci dell'informazione che leggiamo? C'è un bel rapporto nuovo di Reuters Institute che dipinge un quadro molto molto interessante sul pubblico e come sul pubblico sia sempre un po' più diffidente, e lo capisco da un certo punto di vista. È un argomento bello su cui fermarsi qualche minuto. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, oggi parliamo di un argomento che tocca il cuore in realtà dell'informazione: l'uso dell'intelligenza artificiale non fuori da parte dell'utente comune, ma nelle redazioni giornalistiche. C'è un bel rapporto del Reuters Institute for the Study of Journalism che ci dà un bello spaccato di tutta una serie di sfide e di come le redazioni di tutto il mondo stanno affrontandole per cercare di fare che cosa? Di unire due mondi, coinvolgere il pubblico, quindi usare le intelligenze artificiali per fare più contenuti, ok? Meglio, ok? E dall'altra parte mantenere la fiducia però degli utenti. Perché in un'epoca in cui l'utilizzo dell'AI è sempre più pesante anche nella produzione dei contenuti, questa fiducia sembra un attimino andare a scemare. Andiamo ai dati. I dati raccolti dicono che oltre il 50% degli intervistati negli Stati Uniti e nel Regno Unito si dichiara a disagio all'idea che le notizie possano essere prodotte prevalentemente con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. È un dato importante in realtà, che evidenzia come la fiducia nelle macchine, almeno in ambiti un po' più sensibili come la politica, sociale, eccetera, non sia esattamente ai vertici. Le preoccupazioni tra l'altro mica finiscono qui. Il 59% degli intervistati ha espresso una serie di timori riguardo alla potenziale diffusione di notizie false, un problema che nella percezione degli utenti si aggrava con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non diminuisce. Questo dato tra l'altro è estremamente rilevante in paesi come il Sudafrica e gli Stati Uniti, dove in Sudafrica il 72% degli utenti è preoccupato, verosimilmente anche per il fatto, credo, delle elezioni incombenti in ambedue gli stati. In un contesto come quello del giornalismo, in cui già ci sono un sacco, lo sapete, di problematiche, la monetizzazione, la resistenza, mettiamola così, la non voglia dei lettori di pagare le notizie, l'introduzione dell'AI sembrava una sorta di cavallo di battaglia che avrebbe risollevato le sorti, e invece sembra che complichi le cose. Da un lato c'è chi ovviamente vede nell'intelligenza artificiale un alleato, perché l'intelligenza artificiale rende davvero più efficienti i processi giornalistici, la prima elaborazione delle notizie, il controllo delle fonti. Dall'altra, a quanto pare, sono forse ancora di più quelli che pensano che possa compromettere davvero l'efficacia e l'affidabilità in realtà delle notizie. Quindi, conseguenze di uno studio del genere non mi sorprende particolarmente. Continuo a sostenere che l'intelligenza artificiale potrebbe davvero, e lo dico a ragion veduta, nel senso dopo averlo fatto per una serie di testate, può migliorare alcune fasi della produzione giornalistica, l'ho detto, la revisione di fatti, la generazione di report, e in teoria questo dovrebbe...
E questo era quello che ci serviva e ci interessava. C'è di nuovo Valentino De Luca. Valentino,
eccoci di nuovo. Allora, di nuovo saluto gli ascoltatori.
Breve sintesi di quello che abbiamo ascoltato, lo commentiamo brevemente insieme. Partendo dagli ultimi dati dell'ultimo contributo, ovviamente abbiamo citato le fonti, ringraziamo gli autori di questi contenuti che sono un po' sparsi negli ultimi mesi rispetto il tema. Allora, secondo Reuters, uno studio, una ricerca, un sondaggio della Reuters, oltre il 50% degli intervistati negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono a disagio nel pensare a delle notizie prodotte prevalentemente da intelligenza artificiale. Il 59% addirittura ha un timore espresso rispetto alla diffusione di notizie false, E l'uso dell'intelligenza artificiale, invece che alleviare il loro timore, quindi immaginando l'intelligenza artificiale come strumento di fact-checking, diciamo così, il timore aumenta, cioè c'è più timore di fake news se l'intelligenza artificiale diventa strumento abbastanza utilizzato, se non prevalente, nella creazione di notizie. Andiamo avanti. Intelligenza artificiale è considerata strettamente connessa all'informazione e nel convegno al Senato a fine luglio è venuto fuori un pochino la descrizione di due tipi di intelligenza artificiale: una, diciamo così, cattiva e quindi che produce fake news e contribuisce a inquinare l'ecosistema dell'informazione, una buona che invece può agire come strumento avanzato di fact checking, non più fatto dal debunker. Ti ricordi, Valentino, i debunker? Noi abbiamo parlato anche con alcuni debunker nel corso di
assolutamente un altro pezzo, poi diventava troppo lungo lo spiegone che è già stato lungo nella prima parte della trasmissione, però un altro pezzo che sicuramente bisognava affrontare era la presenza, la nascita proprio in contrapposizione delle fake news, dei famosi debunker, coloro che facendo il fact checking, che andando a vedere la realtà del fatto narrato pezzo per pezzo, smontavano la narrazione falsa.
Ecco, quindi diciamo questa intelligenza artificiale considerata buona, che è uno strumento avanzato di fact-checking, però diciamo che è un po' come Terminator. Ti ricordi Terminator 2, che c'è un Terminator cattivo e uno buono, no? Che interagiscono contemporaneamente. C'è un altro aspetto interessante sottolineato dal primo contributo che abbiamo mandato, quello del professor Ruben Nazzante. Ci vuole naturalmente equilibrio nell'analizzare, nel commentare la funzionalità, la bontà o meno dell'intelligenza artificiale. Non servono né posizioni estreme né scetticismo, bisogna trovare un equilibrio fra rischi e opportunità nell'analisi, considerando che le opportunità sono maggiormente forse per pubbliche amministrazioni, sanità, no? Cioè strumenti utili alla collettività. I rischi effettivamente sono quelli che maggiormente pendono sui contenuti informativi. L'ultima parola deve spettare all'essere umano. Questo emerge, no, dai vari contributi. Non bisogna osservare il fenomeno, ma regolarlo e gestire la cosiddetta partita intelligenza artificiale. E poi c'è anche un'altra cosa che è emersa: c'è la consapevolezza negli italiani che l'intelligenza artificiale è, diciamo, abbastanza un alieno al momento qui in questo paese rispetto alla conoscenza, alla competenza, alla percezione collettiva. C'è la consapevolezza che in altri paesi all'estero ci sia un utilizzo e una conoscenza maggiore, ma c'è sfiducia in altri paesi che non siano Italia ed Europa sostanzialmente, quindi viene in mente principalmente la Cina, per l'utilizzo che al momento ne viene fatto e per quello che può arrivare da quei paesi attraverso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questo è un po' i contenuti riassunti di questi 20 minuti che abbiamo dedicato alle varie voci che abbiamo scelto, insomma, in questa settimana sull'intelligenza artificiale. Vogliamo fare un piccolo bilancio per lanciare definitivamente il razzo Anubi, non SpaceX ma Anubi X, che decolla qui da via di Casalbruciato, dove c'è la reazione di Città Aperta. Valentino,
allora, che cosa è stata la disinformazione? L'abbiamo fatto un recap prima. L'influenza, non abbiamo parlato, ma tu prima però per esempio hai salutato i nostri amici bot russi che sono sempre collegati. Diciamo che ci sono numerose indagini che insomma sono proseguite, sono arrivate anche a stabilire il fatto che vi siano delle influenze e delle ingerenze da parte di paesi stranieri nei confronti delle elezioni, sia in Italia sia in altri paesi, non ultimi gli Stati Uniti, attraverso la rete delle, appunto, fake news, del modo che nonostante abbia solo una decina d'anni, 12 anni circa, ormai definiremo tradizionale, di fare fake news attraverso questi finti siti che richiamano siti ancora più autorevoli, ma adesso non c'è nemmeno più bisogno, Alessio, rispetto a 10 anni fa, secondo me non c'è nemmeno più bisogno il fatto di ricorrere al giochetto della Repubblica o il Fatto Quotidiano, cioè secondo me adesso il lettore indipendentemente dal richiamo dell'autorevolezza della fonte, crede alla fonte stessa, se è rafforzativa di una credenza che comunque ha già di sé il lettore stesso o l'utente di internet. Cioè prima era creato il fatto quotidiano, dice, ma chi lo dice? No, il fatto quotidiano, e magari non aveva letto che invece era il fatto quotidiano, o chi lo dice Repubblica, invece era Repubblica, no? Invece adesso secondo me non c'è bisogno di dell'ipse dixit, secondo me ormai è calata totalmente, è venuta meno totalmente da parte dell'utente internet questa rispettabilità rispetto alla fonte, ecco, e sicuramente quello che è successo nel Covid, questo c'è da dirlo, insomma io non posso dimenticare come il Corriere e Repubblica spacciavano per i controlli, per esempio, che fecero il 1 maggio 2020 le forze dell'ordine in direzione del mare, qui a Roma, fuori Roma, nella via che porta al mare, creando una coda, perché fecero proprio una barriera di controlli, creando una coda di, non so, 2 chilometri, e riprendendo la foto di questa coda enorme di automobilisti che aspettava di passare quello che era un vero e proprio checkpoint fatto dalle forze dell'ordine per controllare, all'epoca insomma bisognava stare attenti negli spostamenti eccetera eccetera, dove andassero queste persone, e titolava i romani vanno al mare, i romani vogliono andare al mare, dicendo il sottintendente se ne fregano delle restrizioni del Covid, vogliono andare a fare il bagno perché già fa caldo, detto in poche parole, invece non era vero. Non posso dimenticare la stessa cosa successa a Milano con i Navigli, l'aperitivo dei Navigli, dove delle foto fatte con un'angolatura ad arte faceva vedere un rassembramento di migliaia di persone, e poi invece uscirono giorni dopo altre foto dove si faceva vedere la stessa, con angolatura diversa, la stessa posizione, lo stesso posto, cioè i Navigli a Milano, dove in realtà le persone tutto sommato tenevano un distanziamento corretto.
E lì però non c'era l'intelligenza artificiale.
Lì non c'era l'intelligenza artificiale. Quindi questo è doveroso ricordarlo per dire cosa? Per dire che non è che c'è un campo dei buoni che dicono le notizie vere, la verità, sono padroni della verità, sono detentori della verità, e poi ci sono i cattivi che in realtà utilizzano le fake news e adesso utilizzeranno l'intelligenza artificiale per, cooptare la pubblica opinione verso questo o quella credenza. In realtà già di per sé l'informazione ufficiale, quelli che una volta appunto erano i buoni, hanno fatto tantissimo per perdere credibilità e per fare il gioco di determinate elite, quindi senza ricorrere al complottismo, senza ricorrere ai poteri forti, senza ricorrere a non ce lo dicono, altro leitmotiv del complottismo degli ultimi 10 anni, non ce lo dicono. In realtà però è vero che il giornalismo mondiale ha seguito, soprattutto di una certa parte, ha seguito i desiderata di determinate elite di potere, e questo insomma ha contribuito a sfiduciare la pubblica opinione nei confronti proprio di quel giornalismo. Ecco perché io ti dico che a distanza di 10 anni non è più necessario scrivere La Repubblica, perché non c'è più bisogno dell'autorevolezza della fonte, la gente crede a quello che legge, anche veramente se lo dice il quotidiano de Forlimpopoli, non c'è problema, quello veramente non è un problema.
Comunque abbiamo messo un po' tutti gli ingredienti dentro il calderone, questo è un pochino l'annuncio, l'editto politico, vogliamo dire, l'editto editoriale, l'editto editoriale di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, che torna, ripetiamo, Valentino De Luca, sottoscritto Alessio Maccioni, il giovedì in diretta dalle 21 alle 22 qui su radiocittaperta.it. Il mercoledì in replica per chi ci ascolta, per chi ama ascoltare radiocittaperta.it, il martedì in replica dalle 14 alle 15 e poi ovviamente attraverso i podcast. Valentino, che dire, che il Dio Anubi ci aiuti, non posso direi di fermarci qua.
che il dio Anubi ci aiuti e soprattutto veramente ci renda la navigata, la traversata in questo mare magnum di fake news, intelligenze artificiali e in realtà manipolate, che insomma ci renda la traversata più sicura possibile, almeno insomma così speriamo.
Il problema è che in occhiali saremo, almeno per quello che riguarda questo format, io e te. Grazie Valentino, e quindi a giovedì per la prima puntata di Anubi. Questa è una puntata zero, un'introduzione doverosa e necessaria. Spero che chi la ascolti sia molto invogliato a riaffidarsi insomma all'amato dio psicopompo dal volto canide, no, uno sciacallo, un cane, non si capisce bene cosa sia, ancora non l'ho ben capito. Ciao Valentino.
Ciao Alessio, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori della Città Aperta.
E quindi ricordiamo l'appuntamento Torna Nubi, format di informazione, di approfondimento, notizie, analisi, il giovedì in diretta alle 21, in replica il martedì alle 14, e sul podcast decittaaperta.it, e poi ovunque sarà necessario ascoltare la voce di Anubi. Ciao a tutti e seguite ovviamente questa rinascita editoriale. Like an Egyptian.